la cosa, io sono molto italiota, sono un amante innamorato da 30 anni di Vasco Rossi. Io, a parte un concerto all'Arena di Milano di Vasco Rossi, dove siamo arrivati alle 2:30 del pomeriggio, siamo entrati perché c'erano, prima del concerto c'erano i Ladri di Biciclette, gli Schiantos, bravo, gli Schiantos, se non mi ricordo quale altro gruppo, noi entrammo alle 2:30, 3, avevamo 15 anni, praticamente cotti, alle 7:30 ci siamo sdraiati sulle tribune, mentre tutti erano lì davanti perché volevamo vedere Vasco sin dall'inizio. Pensa, Vasco suonava all'Arena, pensa che non aveva molto seguito ai tempi, no? Ci siamo addormentati perché eravamo lì dalle 2:30 del pomeriggio, eravamo cotti perché abbiamo fatto un giro al parco, insomma eravamo ragazzi. Parco Sempione ai tempi era un posto molto vivo, ci si divertiva molto. Quindi ci siamo addormentati su queste gradinate e praticamente ci siamo svegliati con la sicurezza che diceva: ragazzi, il concerto è finito. No! Alba Chiara. Beh, almeno Alba Chiara l'abbiamo sentito, sai che Vasco Rossi chiude sempre i suoi concerti. Quindi lui per me è sempre stato qualcosa che ti muoveva il sangue. Dopo di lui sicuramente Prince è stato uno dei concerti che mi è rimasto più in mente, anche perché ancora adesso mi ricordo bene quasi anche la scaletta che aveva fatto.
Io ho sentito Pino Daniele al Pino Castello Daniele, Sforzesco.
Ecco, Pino Daniele è stato uno dei miei, il mio più grande rammarico è stato non essere mai riuscito ad andare ad ascoltare Pino Daniele, che tra l'altro ho ascoltato ieri sera in cuffia mentre mi addormentavo. È uno di quelli che ascolto di più adesso. L'ho ascoltato in cuffia col mio iPhone, smartphone, sono andato in camera, mi sono messo le mie cuffiette, YouTube, e ho messo su un concerto di Pino Daniele, me lo sono ascoltato tutto, i primi pezzi di Pino Daniele, Keep on Moving, proprio quelli cantati in napoletano. Lui è stato il mio più grande rammarico ed è uno che mi emoziona ascoltarlo, figurarti dal vivo. Ecco, quello. E poi vabbè, insomma, la cosa veramente che mi ha emozionato di più non era un concerto, e tornavo dalla scuola alberghiera, ed ero sulla 61, che adesso non esiste più,
no, la 61, non c'è più.
E mi ricordo, tornando da scuola, praticamente la fermata della 61 in via Senato, via Francesco Sforza, non mi ricordo cosa, intravidi da fuori Eric Clapton e Lori del Santo da De Padova. Non so se voi sapete chi è De Padova,
Il
negozio di mobili.
Era l'antagonista di mio padre, io non l'amo molto, è stata una donna storica, Maddalena De Padova, grande personaggio del design italiano, però diciamo che a Milano c'era lei e c'era Italo Brambilla, quindi insomma ce la giocavamo, però Maddalena stava in centro, in più frequentava Magistretti, mentre mio padre frequentava Gioi Colombo e Antonello Mosca.
Questa
di
è stata
design
una parentesi.
Per riportarci a Lori del Santo.
Sì, io sai, ai tempi di design non me ne intendevo, sapevo.
Però ti intendevi di Eric Clapton.
mi piaceva tantissimo. Sapevo da piccolo Terruncello che era uno che si informava su tutto e sapevo che questo era un negozio dei ricchi milanesi.
I ricchi
milanesi andavano da De Padova e compravano i mobili che costavano una follia.
E soprattutto compravano un divano bianco che lei fece tra i primi, era un divano che faceva fare no name, quando ancora non c'era la moda del no name, lei faceva e trovava degli artigiani molto bravi in Brianza e faceva questo divano bianco con la housse bianca che poi a un certo punto ha spopolato negli anni 80, era il divano senza forma, fu una delle grandi intuizioni, lei venne molto aiutata dalla presenza di Vico Magistretti e inventò quello che era un po' lo stile borghese milanese.
Ecco, io sapevo che erano cose che costavano una follia, però a me non voglio parlare di mobili, di design, perché non mi compete, è un argomento che non mi compete, stavamo parlando di musica. E allora io, siccome mi sedevo sempre davanti, perché insomma andavo a scuola, Capolino era Piazza Firenze, non è che c'era bellissima gente in quella zona lì, quindi quando salivo sull'autobus mi mettevo sempre davanti vicino al guidatore, all'autista, e mi ricordo che guardai dentro e vidi questa persona molto alta, dinoccolata, con questo spolverino, lui girava con lo spolverino, era autunno, e dissi: ma quello lì è Eric Clapton. Poi vidi lei e dissi: no, è lui, perché stavano insieme con la Lori del Santo. E quindi mi fiondai giù alla fermata dopo, che è quella che adesso è dove c'è la chiesa dei Copti, e feci uno scatto incredibile. In quel momento usciva, io da ignorante che ero, non sapevo dire una parola d'inglese, tirai fuori la mia smemoranda e gli dissi: please, please, please. Lui praticamente all'inizio non mi cagò di striscio, perché si girò quasi anche forse spaventato, da tutta questa mia foga. Quindi arrivai lì e lui penso che mi disse: ma tu ascolti le mie canzoni? Perché io ero un ragazzino, dice ascolti, e io praticamente lei gli disse sì, la Lore del Santo gli fagli un autografo, vuole una firma. E allora mi fece questo autografo, ma proprio uno scarabone, non è che mi trattò benissimo, a me non me ne fregava niente, comunque l'avevo a due passi e capivo di essermi avvicinato a uno dei più grandi musicisti del mondo, penso ancora adesso, uno dei più grandi chitarristi forse, uno dei 4-5 più grandi, no? Mark Knopfler, Eric Clapton, poi chi ci sono? Dimmi tu, Santana, no? Chi ci sono?
B.B. King,
ecco.
Jimi Hendrix, Frank Zappa.
Ecco, vedi, lui può andare avanti perché lui se ne intende di più, però sapevo,
no,
che,
non è che, me ne intendo
sapevo
di
che
più.
Eric Clapton comunque era uno che con la chitarra ci sapeva fare, poi mi piacevano molto le sue canzoni, ho ancora delle musicassette a casa.
La canzone dietro. Importante che è nata dalla loro storia è stata Tears in Heaven.
Sì.
Che è legata alla triste storia della perdita del
bambino,
figlio che era nato
balcone.
Sì, che era caduto poi giù dal balcone, in questa storia sempre che rimarrà poco chiara nella vita, perché comunque sì, non si è mai capito come fosse in grado di essere così piccolo, di essere lasciato da solo lì,
si era questo attico, sì, questo attico,
ed era caduto giù.
Sì, ecco. Quindi, io quella è una di quelle canzoni che forse ascolto di meno. però
è anche una delle più belle.
Lui è un mito. Poi è nato il mio stesso giorno, il 30 marzo, quindi io sono sempre sentito molto legato a lui. Io faccio il barista, lui fa la rockstar, ma questo
barista
è un piccolo particolare.
Però fa rima.
Barista fa rima. Chitarrista. Fa rima.
E poi comunque è una moglie più intelligente della Lori del Santo, questo va detto.
Sì, sicuramente, ecco. È anche forse più bella la mia, se non per
no,
dire.
No, sì, è
però
più bella che intelligente.
A me piace molto mia moglie, altrimenti non l'avrei sposata, sarei rimasto single.
Mi io devo dire catturato. Una cosa su Eric Clapton, che potrà sembrare una bestemmia, però per quanto sia un grande riconosciuto indubbiamente, lui lo preferisco molto quando ha fatto dei progetti che non fossero Eric Clapton.
Quando suonava coi Cream?
Quando suonava coi Cream, quando ha fatto il progetto, il disco storico di Derek and the Dominos con Layla e quel riff, e quello lì ce ne sono veramente tantissimi. Sì. Però se devo sentire un disco suo di Eric Clapton come Eric Clapton, in generale tende ad annoiarmi. Lo preferisco come esecutore dal vivo, ma in disco e discograficamente al di fuori del suo nome Eric Clapton lo preferisco rispetto ai suoi dischi da...
Ora mi sta venendo in mente che dovrei andare a vedere nell'armadio di mia madre, che conserva tutti i miei diari, tutte le mie cose, se trovo ancora questa smemoranda, perché penso che in quella smemoranda ci sia anche un autografo del grande maestro, adesso che spaziamo, Franco Battiato.
L'ho visto Battiato. L'ho visto a Roma perché soggiornava nello stesso hotel dove soggiornava Bruce Springsteen.
Invece io lo incontrai in Piazza Duomo.
E io di nuovo a Pantelleria, sul lungo corso Duomo, di Pantelleria.
Usciva da un negozio di occhiali, famosissimo, adesso non mi ricordo quale. Io passavo di lì perché avevo bigiato, ora si può dire a 45 anni, io ero un gran bigione della scuola. Avevo bigiato e quindi gironzolavo in Duomo e vedevo, ho visto un paio di persone che indicavano dentro la vetrina, dicevo ma chi c'è? Allora mi sono affacciato e c'era Franco Battiato.
Battiato,
e quindi l'aspettai anche quello fuori con la mia smemorandina e gli dissi: ehi,
allora,
Franco, me lo fai un autografo?
Tirare fuori la tua smemorandina e vedere tutte le interviste che hai, fotografarle per l'Instagram di Radio Rosso.
Devo andarla a cercare, sempre su quella smemoranda penso anche l'autografo di Dario Argento che usciva da un bar di Montebello.
Ah.
E devo dire che mi fece anche paura dare.
Beh, poi ci sarà un motivo.
Perché poi era l'anno del coma profondo di questo film che veramente io non sono mai riuscito a guardarlo tutto perché mi inquietava
io
tantissimo.
Film di Dario Argento.
E lui usciva dal bar, sai che c'era il macellaio una volta,
sì,
che molto bello.
Sì.
Usciva dal bar di fianco e disse: per favore Dario, sì. Autografi, ai tempi degli autografi.
Beh, ma ancora oggi è il tempo degli autografi. Comunque di Dario Argento, Profondo Rosso, ha una colonna sonora meravigliosa,
Goblin,
fatta dai Goblin.
Me lo ricordo.
Dove la prima stampa del vinile dell'epoca in cui uscì il film,
che io ho,
con anche all'interno il poster,
yes,
e la locandina,
sì,
quello è un vinile da collezione perché la quotazione è abbastanza altina.
Allora
si
io
aggira
cercherò
intorno ai 100-150 euro, se non ricordo.
Cercherò
male
questa cosa perché io in realtà non lo amavo per niente. Piaceva a mia sorella, a me faceva paura e io in quel periodo dovevo studiare a forza matematica,
che cosa
per cui sentivo quelli che si chiamavano i tabular bells, che facevano da sfondo e si riusciva a studiare bene la matematica, perché in realtà erano abbastanza inquietanti anche loro, ma
su questa cosa sono impreparato.
E la copertina era un tubo piegato e loro erano un po' così. Poi altra cosa che andava abbastanza bene per, adesso vi faccio inorridire, per studiare, io sentivo, inspiegabile, comunque sentivo Neil Young, sentivo, sì, Neil Young lo potevo sentire, no?
Cioè, Neil Young, cioè arriviamo a dei livelli che
io
sono
sentivo
inarrivabili.
Neil Young, ok. Adesso finisco questo blocco perché forse ho finito il microfono. Questi due parlano a manetta, si sono incontrati, nascerà una storia. Radio Rosbrera, grazie al Moscova 15, Mauro Abateshanna e Alfredo Negozio.
E adesso mi faccio una bella birretta.
Cheers!
Drogati!
Cheers!
Ciao!